quindi devo avere un'idea di cosa succederà nel futuro. Siamo obbligati ad averla, se no facciamo le robe a casa, come si fa spesso. Però in questo caso allora si può prevedere che gli ultra ottantenni raddoppieranno nel giro di 35 anni. Tenete conto che sono già raddoppiati negli ultimi 40 anni. Quindi abbiamo proprio un fenomeno che investe l'Italia come tutti i paesi occidentali, e anche i paesi della sponda sud del Mediterraneo stanno vivendo un processo di invecchiamento molto accelerato, perché anche là la sopravvivenza è aumentata in modo importante. Quindi diciamo tutto il mondo, eccetto alcuni paesi particolarmente ancora arretrati, diciamo dal punto di vista economico e sanitario, tutti i paesi stanno vivendo un processo di invecchiamento e devono riuscire a convivere con questo grande processo di invecchiamento. In particolare in Italia, l'Italia è il paese europeo, il grande paese europeo, in cui il processo di invecchiamento è più accelerato. Questo grande invecchiamento porterà, se non ci saranno migrazioni, queste sono le proiezioni senza migrazioni che le Nazioni Unite danno ogni paio d'anni, vedete che nel giro di 35 anni avremmo 10 milioni in meno di persone in età lavorativa, e che vuol dire circa 300.000 in meno ogni anno. È come se ogni anno perdessimo una quantità di popolazione uguale, diciamo, a Padova più 3-4 comuni grossetti che sono attorno a Padova. Padova ha 200.000 abitanti. Se ci aggiungete, che so io, Selvazzano, Rubano e Cadoneghe, arrivate a 300.000, no? E questi sarebbero persi ogni anno, ma non come popolazione in generale, come popolazione in età potenzialmente lavoratrice. Questo è un pasticcio, perché il meccanismo del welfare italiano è costruito con un meccanismo solidaristico per generazioni. Nel senso che le pensioni degli attuali pensionati sono pagate dagli attuali lavoratori e gli ospedali degli attuali malati sono pagati dagli attuali lavoratori che pagano le tasse e con quelle si pagano gli ospedali. Quindi il meccanismo funziona se il numero di persone che paga le tasse, il numero di persone che lavora è sufficiente a garantire il welfare per le persone che non possono lavorare, ossia gli adulti, gli anziani e i bambini. Capite? È un meccanismo solidaristico. In particolare, non ho tempo di esplicitarlo qua, il nostro sistema pensionistico è costruito proprio in questo modo. Detto questo, cosa c'entra questo con le migrazioni? C'entra molto, naturalmente, no? Perché uno può dire, un modo per riuscire a evitare questa cosa è cercare di attirare gente che viene da fuori. Come abbiamo fatto negli anni passati. Oggi in Italia vivono circa 5 milioni, 5 milioni e mezzo, secondo delle stime, di stranieri, e è gente che è venuta in Italia per lo più nel primo decennio di questo secolo, quando c'è stato un vero e proprio immigration boom in Italia, un arrivi molto importante. Perché è arrivata tutta sta gente in Italia? Guardate, è arrivata per questo motivo. Cerchiamo. Questo è un pochino più complicato, ma provo a spiegarvelo perché è veramente importante per capire il meccanismo che ha attratto così tanti stranieri in Italia durante il primo decennio del secolo. La linea verde è il turnover dei non diplomati, ossia io ho fatto sto conto qua. Ogni anno vediamo quanta gente non diplomata compie 65 anni e quanti non diplomati compiono 20 anni. E facciamo questa differenza. Cioè quanti, diciamo così, colletti blu vanno in pensione e quanta gente disposta a fare il colletto blu arriva nel mercato del lavoro, ok? Bene, vedete che nel primo decennio di questo secolo avevamo ogni anno un buco di 300-400 mila persone disposte a fare lavori manuali. Questo è stato ciò che ha attratto più o meno lo stesso numero di stranieri. Cioè in Italia durante il primo decennio del secolo c'è stata proprio una migrazione di rimpiazzo, ma non di rimpiazzo generico, ma di rimpiazzo collegato ai lavori manuali. Difatti, vi mostro da questa tabella che ogni volta che la vedo non ci credo, dove sta?
Guardatela qua, questo è, guardate, il personale non qualificato nel centro-nord, il 40% è straniero. Se avessi fatto la stessa tabella 40 anni fa, questo numero veniva a zero. 40 anni fa stranieri praticamente non ce n'erano e il personale non qualificato era tutto italiano. Adesso il personale non qualificato, in particolare al centro-nord, ma una buona fetta anche del personale non qualificato del sud è straniero. Noi abbiamo avuto, c'è stato un fattore di attrazione fortissimo degli stranieri, gente che veniva da tutto il mondo, perché anche questa è un'altra delle caratteristiche delle migrazioni italiane, che abbiamo attratto gente che veniva sia dalla sponda sud del Mediterraneo, dal Maghreb, ma anche dalle Filippine, ma anche da Sud America, ma anche dall'Africa subsahariana, che si misura molto minore, anche dall'Asia. Provate ad andare a fare la spesa in piazza e lo vedete, no? Ecco, quindi c'è stato un... e questo si è concentrata, questa popolazione, diciamo, sugli strati, fra virgolette, bassi della società, cioè sui lavori che gli italiani potevano permettersi di non fare più, perché hanno studiato, perché i loro genitori gli permettono di riuscire a evitare di fare alcuni tipi di lavori e così via. Questo è quello che è successo. Esattamente la stessa roba che era successa in Piemonte negli anni, nella prima metà, attorno alla metà del secolo, quando prima i veneti e poi i meridionali avevano sostituito i piemontesi in questi tipi di lavori. La stessa cosa che è successa alla fine dell'Ottocento, quando la gente emigrava dalle valli, andava verso le città, anche qua a Padova, ma anche a Milano, anche a Torino, e andava a fare i lavori che i torinesi, milanesi, padovani, doc, potevano permettersi di non fare più. C'è stato, questo è stato il meccanismo che ha nutrito, diciamo, e ha permesso a tanta gente, diciamo, autoctona, di salire sulla scala sociale, con le persone da fuori che arrivavano, si infilavano nelle parti basse, permettevano di tenere i prezzi relativamente bassi, costo del lavoro relativamente basso e così via. Per gli stranieri in più riescono loro, la loro presenza fa mantenere il costo del lavoro relativamente basso, anche perché loro hanno il riferimento del loro paese. Tante signore che fanno le badanti, loro i 1000 euro che gli vengono dati, 1500 euro, con quelle mantengono tre famiglie in Moldavia piuttosto che in altri paesi. No? Cioè possono usufruire di questo differenziale di costo, differenziale dei prezzi che c'è fra l'Italia e gli altri paesi. Ecco, questo è quello che è successo. Allora la domanda è: ma perché allora sta succedendo questo in Italia? Guardate, vedete che il saldo migratorio, che sarebbe quello rosso, perché qua si vede così male, cos'è che manca? Perbacco, non lo so. Comunque, sì, scusate che non capisco bene cos'è. Saldo naturale è quello... Sì, il saldo migratorio è questo, certo. Nel 2004-2008 abbiamo avuto un saldo migratorio altissimo, come vi dicevo, è arrivata un sacco di gente, più di 2 milioni di persone, sono in migliaia questi dati. Nel 14-18 il saldo migratorio, cioè la differenza fra gli ingressi e gli usciti, è stata estremamente più bassa. Perché c'è stato questo calo delle migrazioni in Italia? Non solo, se voi guardate questo dato, guardate, questo è il dato del 2016 degli iscritti in anagrafe dall'estero e dei cancellati verso l'estero. Vedete che nel 2005, nel 2007 avevamo 500.000 nuove iscrizioni e appena 50.000 cancellazioni. Adesso abbiamo quasi 200.000 cancellazioni e appena 250-300.000 iscrizioni. Cos'è successo? È successo che l'Italia è andata in crisi. Già non se la passava benissimo prima, ma dopo il 2008 c'è stata in particolare la crisi che ha colpito in modo particolare due settori. Da un lato il settore che impiegava tanti, molti settori che impiegavano tanti lavori manuali, in particolare l'edilizia, ma anche la parte dell'industria che facevano lavori ripetitivi. C'è stato importante ristrutturazioni industriali che hanno tagliato molti lavori di questo genere. In secondo luogo, l'Italia non è riuscita ad agganciare, se volete, la rivoluzione digitale, cioè l'ha agganciata in modo molto più limitato di altri paesi. Ed è questo che purtroppo sta spingendo molti dei nostri ragazzi a cercare fortuna all'estero. Perché tanti ragazzi vanno fuori? Perché la mia generazione non è andata all'estero quasi nessuno? I ragazzi di oggi? Chi di voi ha almeno un nipote, un parente all'estero? Sulla mano. Uno. Guardate qua. Guardate mani alzate. Vedete? Questi sono ragazzi che vanno fuori perché lì trovano occasioni di lavoro migliori rispetto a quelle che trovano qua in Italia. Adesso lo faccio semplice, in realtà il fenomeno è molto più complesso. La cosa buffa, per noi demografi, buffa, cioè astonishing, cioè che ci ha colpito, qual è? Che adesso è più alto il tasso di uscita, il numero di persone che esce, naturalmente rapportata alla popolazione, è più alta nelle province ricche che nelle province povere. Va via più gente da Brescia, da Milano, da Padova e da altre parti, piuttosto che le province povere del sud. Vuol dire proprio che c'è questo doppio, no? Io ho detto, prima c'è relativamente poca attrattività per i settori manuali, diciamo, ma nello stesso tempo poca capacità di trattenere cosiddetti cervelli. Alcuni dicevano scherzando che l'importante, il brutto non sono i cervelli che se ne vanno, ma i corpi che restano. Ma al di là di questa battuta cretina, comunque, è vero che tanti ragazzi, insomma, vanno fuori. Allora, qual è il problema? Il problema è il lavoro. Guardate il tasso in particolare sugli stranieri, la linea verde è il tasso di disoccupazione degli uomini in età 15-64. Vedete che fino al 2008 era molto basso, 6-7%, quasi a livello fisiologico, diciamo, no? Quasi a livello della gente che molla un lavoro per cercarne un altro, eh? Questo è schizzato in alto nel 2017, sia al centro-nord sia nelle isole, anche se c'è stato un piccolo miglioramento nel centro-nord dal 14 al 17, però abbiamo sempre un tasso di disoccupazione molto alto e molto più alto rispetto a quello degli italiani. Gli italiani al centro-nord hanno un tasso di disoccupazione più basso del 6%. Mentre gli stranieri ce l'hanno appunto al 12-14%, e per gli stranieri essere disoccupati è molto più drammatico che per gli italiani, intanto perché il meccanismo del permesso di soggiorno esige che tu sei occupato, rischi di perdere il diritto di stare nel posto dove stai, il che magari può anche funzionare se uno straniero è da solo eccetera, ma se ha famiglia così non è che uno tic e tac prende, parte, torna, va a casa sua eccetera, se comincia ad avere la moglie, tre bambini che vanno a scuola e altre cose del genere, diventa un dramma, no? Ecco, e quindi questo è il motivo per cui io, prima di tornare in università l'anno scorso, ho fatto 5 anni, ho fatto senatore, e stando in Senato tanta gente mi chiedevano, come sempre, mi chiedevano un aiuto su un po' di cose. Gli stranieri che mi chiedevano di accelerare le pratiche per la cittadinanza, cosa peraltro impossibile da fare perché le regole sono fisse, comunque mi chiedevano, non che volevano avere la cittadinanza, mi chiedevano, io voglio avere il passaporto, cioè l'idea era di diventare italiani per poter andare in Unione Europea dove volevo. C'è un flusso importante di stranieri che stanno spostandosi in altri paesi dell'Unione Europea, vi dimostro qua il dato, vedete, dov'è che sta, vediamo se ce l'ho, no, non ce l'ho. Oh, perbacco, non si vede, eccolo qua, sì, guardate per esempio la linea blu, la linea blu grossa è l'Italia, vedete che il saldo migratorio è crollato negli ultimi anni, ma se guardate per esempio quella rossa che è la Svezia, vedete che il saldo migratorio è cresciuto, in Germania quella verde è a questi livelli qua, è molto più alto rispetto a quello dell'Italia. Lo stesso vale anche per United Kingdom, l'Inghilterra, quella rossa più alta di quella dell'Italia, eccetera. Cioè, quindi in altri paesi dell'Unione Europea continuano ad essere molto più attrattivi rispetto all'Italia. Ecco, questo quindi è la prima parte della mia relazione, no? Abbiamo avuto un momento di boom, di attirare tanta gente, in particolare gente di basso livello, per occupare i posti che gli italiani potevano permettersi di non far più. Adesso però questo momento di attrazione, malgrado una demografia che chiederebbe gente, come vi ho mostrato prima, questa attrazione naturalmente non è di tipo solo demografico, ma deve avere anche la spinta di tipo economico, cioè bisogna che ci sia effettivamente la necessità, con il paradosso che abbiamo molti posti scoperti, ma non sono posti che non vogliono fare, che non sono in grado spesso di fare gli stranieri che arrivano e non vogliono fare gli italiani, per esempio i famosi saldatori che non si trovano. Fare il saldatore ci si mette anni a imparare, non è una roba così, specialmente su grandi complessi industriali, eccetera. No, ci sono quelli della Fincantieri, che parte che adesso si è scoperto che dietro c'erano tutte le mazzette, eccetera, ma al di là di quello, la Fincantieri ha un buco, dicono, di 5.000 persone per lavorare alle saldature. Loro hanno commesse fino al 2025 per nuove navi, eccetera, no? Quindi ha bisogno di sta gente. Ecco, non riescono a trovarli perché gli italiani non vogliono fare quei tipi di lavori, anche se sono pagati bene, però sono lavori faticosi, noiosi, cioè che insomma non è come stare seduti in un ufficio, eccetera, o insegnare demografia. È una cosa più complicata e che esige anche un'idea del lavoro manuale che purtroppo in Italia abbiamo perso. Lasciatemi 30 secondi per dire che l'Italia è il paese che ha cambiato le applicazioni tecniche in educazione tecnologica, ha cambiato l'osservazione scientifica in scienze, per cui abbiamo svalorizzato il lavoro manuale. L'abbiamo svalorizzato, cosa che non è stata fatta in tutta Europa. Non era necessario, sono paesi che molto più di noi hanno acchiappato la rivoluzione digitale, che continuano a sfornare autoctoni che sono ottimi lavoratori manuali, tecnici. Tra l'altro il lavoro manuale adesso è tutta un'altra roba rispetto a quello della volta. C'è ancora lavoro faticoso, eccetera, ma c'è anche tanto lavoro, cioè l'idraulico è un tecnico specializzato ormai, è uno che deve firmare. L'elettricista è uno che deve darvi il timbro sulla, come si chiama, sulla certificazione di, com'è? Della messa a norma, no? Perché sennò non riuscite a vendere la casa se non c'è quella cosa là. E tutte cose di questo genere, per cui è cambiato tutto da questo punto di vista. Ma malgrado questo, noi continuiamo a far essere gonfi d'orgoglio se nostro figlio va al Tito Livio, se nostro figlio va altre robe. Questo è quello che in Italia sta succedendo, e ripeto, non è così in tutti gli altri paesi europei. Del resto, se noi bambini fin da piccoli non li abituiamo anche a questo, come tipo di mentalità, come tipo di modo di pensare al loro futuro, loro ti diranno tutti che vogliono fare gli astronauti piuttosto che gli ingegneri, eccetera. Vabbè, quello comunque è un altro discorso. Allora, quindi non ci sono scorciatoie, solo se la disoccupazione scenderà, se creeremo molto e buon lavoro, allora i giovani smetteranno di emigrare e riprenderanno le immigrazioni dall'estero. Cioè non c'è niente da fare, cioè le immigrazioni sono collegate in modo rigido al lavoro, sia le immigrazioni sia le immigrazioni, cioè bisogna che ci sia la possibilità per i giovani di trovare prospettive simili a quelle che loro effettivamente vogliono fare, anche perché adesso rispetto a una volta è infinitamente più facile spostarsi. Cioè, mi raccontava un mio collega che adesso è morto, poverino, è stato uno dei primi professori dell'Università di Padova ad andare a fare una borsa di studio in California, che il biglietto di andata e ritorno per San Francisco, biglietto d'aereo, costava con un'utilitaria all'inizio degli anni 60. Adesso vai e torni a San Francisco, a Los Angeles, con 500 euro, se trovi le offerte. Quindi con un terzo dello stipendio di una persona che guadagna normalmente e un decimo del costo, ma che un decimo? Un ventesimo del costo di un'utilitaria. Capite? Quindi è cambiato tutto, per cui costa meno adesso andare in vacanza a Sharm el Sheikh che andare in vacanza in Val di Fassa, Costa meno andare in crociera che andare a Asiago, ma è così, cioè, queste sono le realtà adesso. Quindi tutto questo per i nostri ragazzi, e in più con Skype, queste cose qua, eccetera, andare fuori è, insomma, una volta vi ricordo, c'erano i miei parenti in Australia, si telefonava una volta ogni 3 mesi. Adesso te sei sempre là col cellulare che gli mandi WhatsApp, gli mandi la foto di quello che hai mangiato e altre cose del genere. Uno dice che se costasse ancora le foto 1 euro a foto, altro che foto di quello che hai mangiato, eccetera, niente, stare attenta, va bene. Ecco, quindi così sono andate le cose, va bene. Allora vedete che alla fin fine il manico, la cosa importante è lo sviluppo economico, perché se non avremo un nuovo ciclo di sviluppo la popolazione italiana rischia di essere dannata e il welfare rischia di impiantarsi, perché se noi abbiamo un numero eccessivo di un numero troppo limitato di persone che lavorano rispetto, fra virgolette, alle bocche da sfamare, le pensioni verranno pagate lo stesso, perché c'è un patto con lo Stato per pagare le pensioni, e per il buon motivo che metà circa degli elettori sono pensionati. Ma il motivo per cui, però, per riuscire a pagarle non saranno più sufficienti, già non lo sono adesso, saranno sempre meno sufficienti i contributi e bisognerà andare a pescare sulle tasse. Ma se vai a pescare sulle tasse vuol dire che si riduce, si allarga ancora la differenza tra lo stipendio lordo e lo stipendio netto, e quindi l'Italia diventa sempre meno attrattiva per i giovani e diventa un gioco a perdere. Invece noi avremo bisogno di un gioco a vincere, no? Quindi con un numero di lavoratori che aumenta, non dico più rapidamente degli anziani, che è difficile, ma almeno che si mantiene costante, per riuscire a mantenere in piedi il nostro meccanismo di welfare. E guarda, questa è una sfida europea difficile. Io ho il dato che racconto sempre agli studenti, lo dico anche a voi perché qua voi siete studenti, quindi vi tratto male. Allora, l'Europa ha il 10% della popolazione mondiale, ha poi il 20% del reddito mondiale, ma ha il 50% della spesa di welfare mondiale. Quindi dobbiamo partire da questi numeri di base. Vogliamo mantenere il 50% della spesa di welfare? O per meglio dire, vogliamo mantenere i livelli di welfare nostri? Per riuscire a farlo abbiamo bisogno di avere in primo luogo un numero di persone che lavora sufficiente per tenere in piedi la baracca. Se il numero di lavoratori continuerà a calare, allora sarà un pasticcio. Guardate che il numero di lavoratori si può, ci sono tanti modi per farlo crescere, non solo attraverso il discorso di migrazioni controllate e funzionanti, c'è anche molto lavoro femminile, in meno in Italia rispetto a quello che potrebbe esserci, c'è meno lavoro al sud di quello che potrebbe esserci, tutto si riassume in creare molto e buon lavoro, ma il lavoro si crea solo attraverso gli investimenti. Gli investimenti poi creano sviluppo e così via. Difficile, certo che è difficile, però bisogna affrontare la sfida, non c'è alternativa. Andiamo avanti. Poi, secondo problema che come facciamo ad avere un meccanismo sensato per le migrazioni in Italia. Cos'è questa specie di montagne russe? Queste sono, secondo le stime che fa un istituto regolarmente ormai da quasi da più di 20 anni, un istituto di Milano che si chiama l'ISMU, stimano la quantità di irregolari che ci sono in Italia. Ormai hanno affinato bene le tecniche di stima. Guardate come vanno gli irregolari in Italia. Come mai abbiamo questo andamento a montagne russe? Evidentemente perché in ogni punto A, B, C, D, E, F, G, H veniva fatta una sanatoria. Cioè, a un certo punto, quando si accumulava la quantità di irregolari, si mette una legge di sanatoria, e questi si sono regolarizzati in varie modalità, perché l'Italia è fantasiosa su questo. C'è il decreto flussi pro di Ferrero, il pacchetto anticrisi, dopo la primavera araba si è fatta una sanatoria umanitaria, c'è stato il decreto Monti Riccardi, che è stato l'ultimo, del settembre 2012, dove sono state regolarizzate 141.000 badanti o supposte tali. Siccome regolarizzavano solo le badanti, abbiamo scoperto molte più badanti di quelle che pensavamo, cioè la gente ha cercato di... La gente in Italia, poi, quanti avvocati abbiamo in Italia? Sono bravissimi su queste cose. Va bene, poi, con tutto il rispetto per gli avvocati, poi ce ne saranno qua dentro naturalmente qualcuno, immagino. Abbiamo poi, ecco, per cui l'Italia che meccanismo ha avuto, no? Modello sanatoria, nel corso del quarantennio 77-2017 in Italia, oltre 2 milioni di clandestini, fra virgolette, meglio chiamarli irregolari, perché i clandestini sono quelli che stanno sotto le navi, hanno regolarizzato la loro posizione. Un'indagine campionaria sulla popolazione straniera, condotta nel 12, ha rivelato che oltre un terzo degli stranieri regolarmente presenti in Italia avevano ricevuto l'ultimo permesso di soggiorno grazie a una sanatoria, ma la proporzione saliva a 2/3 considerando tutta la loro carriera migratoria. Dopo il 2012 le sanatorie sono arrestate e nello stesso tempo le quote di ingresso regolari sono state minime. Conclusione, cos'è successo? Come vedete qui, dove sta? Vedete che dal 13 fino al 17 riprende a crescere la quota di irregolari, perché non abbiamo più messe quote di ingresso, continua ad esserci una domanda di stranieri, anche se più limitata rispetto a prima, in particolare nei lavori di cura alle persone, e questo ha fatto aumentare. Abbiamo avuto adesso un ulteriore boom nell'ultimo anno, grazie al decreto Salvini, che ha praticamente spinto nelle irregolarità molta gente che aveva fatto la domanda d'asilo. Adesso non andiamo nei dettagli giuridici di questa cosa, però di fatto questo ha portato, almeno dalle stime che ha fatto l'ISMU, gli irregolari a passare da 500.000 a 700.000. Gente, e li vediamo in giro, no? Molti di questi. Cioè gente che non ha neanche gli strumenti giuridici per regolarizzarsi, col paradosso che anche gente che lavora o che sarebbe in grado di lavorare non è in grado di poter diventare regolare. Allora, cosa possiamo dire? Oltre a questo, oltre al fatto che in Italia si entra in vari modi e poi ci si regolarizza, non riusciamo ad espellere la gente in Italia. Nel 2018, come negli anni passati, solo uno straniero irregolare ogni 5 fermato è stato effettivamente accompagnato nei paesi d'origine. Cioè, la polizia ferma ogni tanto la gente, li trova che sono irregolari, cosa gli fa? Gli dà il foglio di via e gli dice: birbaccione, devi tornare a casa. Perché? Perché quando non c'è un accordo di riammissione con gli altri paesi non possiamo mandarlo indietro. E anche se c'è l'accordo di riammissione, c'è tutta una procedura per mandare la gente indietro. Adesso sono riusciti, con un accordo più stringente con la Tunisia, gli ultimi tunisini che sono adesso, negli ultimi 2 mesi, è arrivata più gente dalla Tunisia che dalla Libia con le barche. Tunisini più di metà li hanno rimandati indietro. Perché c'è stato un accordo con la Tunisia su questo. Ma come fai a fare l'accordo con la Tunisia, secondo voi? Quando è che la Tunisia vi dirà di sì? Se gli compri l'olio d'oliva? Cioè, gli accordi con i paesi si fanno come si fanno gli accordi con i paesi? Cioè, non è che voi state trattando con i selvaggi con l'anello al naso. State trattando con stati con cui dovete fare degli accordi. Ti dice: ok, io sono il Gambia, qui sono venuti un po' di gambiani, sono arrivati. Io mi riprendo i miei gambiani, se tu riesci a prenderli, mandarli sull'aereo, mandarli dietro. Però tu mi fai un ospedale, mi fai una strada, mi prendi, me ne regolarizzi almeno 2.000. Cioè, questi sono gli accordi che si fanno fra i paesi. È questo che non abbiamo fatto in questi ultimi anni. Abbiamo navigato sulla retorica su queste cose. Invece dobbiamo andare a lavorare in pratica. E inoltre non siamo riusciti a creare, per esempio, c'è grosse controversie su questo, ma di fatto non abbiamo creato centri di trattenimento per sta gente. Quando la questura di Padova prende uno irregolare, magari sta spacciando, e lo prende, non può arrestarlo per tanti motivi, dovrebbe mandarlo in un centro di trattenimento e poi accompagnarlo a casa. Bene, in Veneto non c'è centro di trattenimento. E tutta la retorica anti-immigrati che c'è diventa poi la retorica, diventa la realtà di tutti i comuni dove si è detto: qui potremmo fare il centro, che c'è il sindaco che si sdraia per strada che non vuole il centro di trattenimento. Che se fa si è parlare, ma dopo bisogna alla fine vedere in pratica come funzionano le cose, per cui tu quando prendono uno qua in Italia, a Padova, devono mandarlo o a Bologna o in Puglia. Parlate, fate venire a parlare il prefetto di queste cose, che vi racconterà tante cose divertenti su ste robe. Ecco, quindi viviamo su questo in una bolla di retorica che dopo non diventa pratica. E cosa vorrebbe dire diventare pratica? Diventare pratica vorrebbe dire cercare di fare dei meccanismi che facciano combaciare migrazioni e lavoro, che evitino per gli stranieri di transitare in periodi di irregolarità e evitare di far rimanere in Italia chi non ha effettive possibilità di lavoro. Queste dovrebbero essere le tre regole auree. Ma come si fa a far questo? Non lo possiamo fare con i meccanismi della Bossi-Fini, che sono meccanismi finti, che purtroppo replicavano in parte quelli precedenti. Cioè adesso uno per venire in Italia dovrebbe rientrare nelle quote, ma dovrebbe essere ad persona. Tu devi prendere Mohamed, lui, perché c'è questo imprenditore che lo vuole. Ora è evidente che un imprenditore non prenderà mai una persona se prima non ha provato, non l'ha vista, non, eccetera, no? Allora la proposta che c'era in disegni di legge che sono stati andati nel dimenticatoio era fare come altri paesi che hanno i permessi di ricerca di lavoro. Cioè dici, ok, tu vieni, io ti metto tutti i timbri del mondo, ti prendo l'impronta digitale, magari ti chiedo anche una fideiussione, cioè un 2000 euro che metto là in banca, per cui se tu poi non trovi lavoro, tu ritorni nel tuo paese. Ti do 6 mesi, 1 anno di tempo per trovarlo e quando l'hai trovato ti do il permesso. Perché si è visto in tutto il mondo che quando le migrazioni sono collegate col lavoro funzionano, quando non sono collegate col lavoro non funzionano. È molto semplice. Se voi guardate questo dato e capite, guardate cos'è successo con lavoratori e lavoratrici domestiche iscritte all'INPS secondo la nazionalità. Guardate, queste sono solo quelle regolari, eh? Guardate cosa è successo fra il 2000 e il 2015. Abbiamo avuto un passaggio da 200.000, chiamiamole badanti o babysitter, quello che volete, siamo arrivati a 800.000. E non è successo niente, nessun dramma, perché erano cose che servivano, erano collegate al meccanismo e queste sono regolari. Quante ne abbiamo adesso che sarebbero contente di regolarizzarsi se ci fossero i modi per farle? E quante famiglie sarebbero anche contenti di regolarizzarle? Perché non è mica tanto bello avere una persona non regolare in casa. Può succedere di tutto, al di là del fatto che non va bene farlo. Ecco, quindi voglio dire, collegare l'immigrazione col lavoro è difficile, ma è possibile, solo che bisogna utilizzare meccanismi pragmatici. Se tu vai in Australia, venendo dall'Italia, tu ti danno un permesso di 6 mesi, se trovi lavoro in Australia puoi poi restare là di più. Queste robe qua dobbiamo cominciare a fare, con severità per chi non rispetta le regole, ma nello stesso tempo con pragmaticità, perché l'idea che questi portano via lavoro ai nostri è un'idea, come abbiamo stato prima, semplicemente sbagliata, perché occupano un altro segmento del mercato del lavoro. Dopodiché, per quanto riguarda il lavoro esperto, ci sarebbe tutto un discorso da fare, no? Perché va anche bene che alcuni skilled job esperti, abbiano una grossa circolazione a livello europeo, molto di più. Le università italiane hanno pochi docenti stranieri, questo non è un buono. Se voi andate alle università americane, quelle di alto livello, trovate una barca di gente straniera che sta lì. Perché l'idea che c'è è che più fare venire i migliori, quello dovrebbe essere. Va bene, allora, andiamo avanti. Questa è l'ultima slide che vi mostro, no? L'importanza dell'integrazione, ma a questo punto dovrebbe essere abbastanza automatico il significato di questa slide. Chi si integra è meno prossimo all'illegalità. Cioè, se voi avete un meccanismo ben collegato col lavoro, avete molta meno gente che ha interesse a fare lavori di risulta, tipo cercare di vendere la dose di marijuana, roba di questo genere. Cose a cui è quasi costretto se non ha altri tipi di possibilità, o andare a frugare nei cassonetti. C'è tutta una, come si chiama, c'è tutta una mafia che è legata al frugare sui cassonetti. Perché loro prendono la roba, trovano quello che gliela smercia, tutte queste robe qui. Ma tutte queste cose qua fioriscono quando hai una serie di persone che non hanno altre possibilità di fatto. Dopodiché ci saranno anche quelli che delinquono perché delinquono. Una volta mi sono andato all'università di Cluj in Romania e parlavamo un po' di tutti i rumeni che sono in Italia e ho detto, ma voi avete anche criminalità qua? E no, sono tutti da voi, mi ha detto. Cioè, c'è più da rubare da noi che in Romania. Ma al di là delle battute, che poi sono battute fino a un certo punto, è fondamentale essere molto rigorosi su queste cose. Ma rigore vero? Cioè, è difficile accettare, no, il furto che viene fatto e poi ti trovi la persona in strada dopo due giorni. Queste cose qua non vanno bene, cioè dobbiamo essere più severi su queste cose. Però nello stesso tempo deve esserci anche consapevolezza che questo grande fenomeno delle migrazioni le gestisci proprio cercando di tenerle più lontane possibile dall'illegalità. Vi racconto i risultati di una bella ricerca fatta qualche anno fa quando la Romania è entrata nell'Unione Europea. La Romania è entrata nell'Unione Europea. Cosa sono andati a vedere dei ricercatori qui del Dipartimento di Economia che oggi festeggia i suoi 30 anni, fra l'altro? Comunque, allora, sono andati a vedere il tasso di recidiva delle persone che uscivano dalla prigione dei rumeni rispetto agli altri stranieri. Secondo voi chi è che aveva il tasso di recidiva più alto? Non i rumeni, gli altri, perché i rumeni uscendo, siccome erano entrati nell'Unione Europea, erano diventati cittadini comunitari, quindi no, erano regolari in automatico. Essendo regolari, era molto più facile per loro trovare un lavoro e tutto quanto il resto. Cioè, quello che alzava il tasso di recidiva è il fatto di diventare irregolari automaticamente, quindi di essere facilmente reclutabili in tutti i giri criminali o paracriminali legati alla droga, ai piccoli furti o cose di questo tipo. Ok? Questo è un risultato. Quindi bisogna dare ed esigere con rigore, non cancellando, ma sommando le diversità. Certo che ci sono diversità, ma se noi le diversità le esasperiamo, le mettiamo in contraddizione l'una con l'altra, creiamo opposizioni anche quando non ci sono. C'è il professor Pace qua che mi smentirà, ma non c'è stato mai nessun musulmano che ha chiesto di togliere il crocifisso. Sono sempre stati laici, laiconi italiani, che hanno chiesto di togliere il crocifisso dalle classi o di non fare il presepe. Anzi, molto spesso i musulmani, ci sono molti islamici che si iscrivono all'ora di religione cattolica, perché anche quello è uno strumento di integrazione, ok? Non bisogna, e comunque, questo è fondamentale, non bisogna derogare mai dai diritti e dai doveri costituzionali. Cioè la gente che viene qua in Italia deve sapere che esiste una Costituzione a cui non si deroga. Per questo sono stato contento quando adesso è uscito una cosa della Cassazione che ha detto che negli uffici pubblici non puoi andare velato. Non va bene, in Italia non si può andare velati così, perché c'è una legge dell'ordine pubblico che dice che una persona deve essere riconoscibile. Hai un problema di tipo religioso su questo? Beh, stai a casa tua allora, cioè voglio dire, perché le regole sono queste. Cioè, le regole, la dignità della donna, le regole sui bambini, le regole, per esempio, sulla storia delle mutilazioni genitali, tutte quelle cose là. Cioè, bisogna che la gente che viene sappia che queste regole ci sono. Poi è chiaro che ci sarà sempre qualcuno che non riesce a rispettarle, perché il mondo è grande, non lo rispettiamo noi molto spesso, figuriamoci. Però è importante che si sia molto chiari su questo. Però mettere i bastoni fra le ruote all'integrazione è demenziale, prima di tutto per gli italiani, perché questo fa sì che gli italiani per primi si trovano ad essere immersi nella diffidenza, dell'incapacità del colloquio anche col vicino di casa e così via. Ecco, quindi io credo che le prospettive possono essere anche positive, ma esclusivamente se l'Italia riuscirà a riprendere un po' di lena nello sviluppo e se cercheremo di buttare via un po' di retorica sia da una parte che dall'altra e affrontare il discorso delle migrazioni guardando magari a quello che hanno fatto altri paesi, magari anche per non ripeterne gli errori, perché ci sono stati anche errori, Le banlieue francesi le hanno creati i francesi, no? In Italia non ci sono ghetti. Perché non ci sono ghetti in Italia? O sono pochissimi? Non ci sono semplicemente perché l'Italia è basata sulla casa di proprietà. Una persona che è proprietaria di un appartamento, prima di spostarsi, se ne vuole, no? Quindi, mentre dov'è che si era creato il ghetto a Padova? In via Anelli, dove erano tutti in affitto, no? Ma altri ghetti non si sono creati, sì, c'è qualche condominio che ha, ecco. Dopodiché dobbiamo stare anche attenti a non crearli noi, per esempio con meccanismi di assegnazione delle case popolari che non tengano conto anche della diversità etnica. Va tenuto conto, è stupido mettere un condominio solo di nigeriani piuttosto che solo di altri, eccetera. Cioè, devi cercare di evitare, devi fare dei mescolamenti, perché altrimenti crei il meccanismo ghettizzante. Va bene, spero di essere riuscito a darvi un po' di pensieri su queste cose e che, insomma, quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Grazie.
Un attimo, adesso arrivo. Prego.